Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Anna Bonaiuto legge Tre Camere a Manhattan, di Georges Simenon, traduzione di Laura Frausin Guarino.
Kay taceva. Aveva un modo più intimo di appoggiarsi al suo braccio e a un certo punto fece un gesto che non le conosceva ancora, che in realtà non conosceva affatto e che pure era così semplice. Continuando a camminare, premette di scatto la guancia contro quella di lui e ve la tenne giusto un attimo. «Giriamo a sinistra, ti va?» Erano a 5 minuti di strada da casa sua, da quella camera in cui Combe si ricordò improvvisamente di aver lasciato la luce accesa. Gli veniva da ridere e lei lo intuì. Ormai non potevano più nascondersi niente. «Perché ridi?» Fu lì per dirglielo. Poi pensò che probabilmente lei avrebbe voluto salire. «Niente, chissà cosa stavo pensando». Intanto lei si era fermata sul bordo del marciapiede, in una strada dove c'erano solo case di 3 o 4 piani. «Guarda», disse, e fissava una di quelle case con la facciata bianca e 4 o 5 finestre illuminate. «È qui che abitavo con Jesse». Più in là, sotto il livello della strada, subito dopo una lavanderia cinese, si intravedeva un piccolo ristorante italiano con delle tendine a quadretti bianchi e rossi alle finestre. «E andavamo spesso a mangiare là, Jesse e io». Poi si mise a contare le finestre e aggiunse: «Al terzo piano, la seconda e la terza finestra da destra. È molto piccolo, sai, giusto una camera, un soggiorno e un bagno». Quasi se l'aspettava, quella stretta al cuore. Infatti, suo malgrado, si accorse improvvisamente che il cuore gli faceva male e le domandò quasi con astio: «Come facevate quando Enrico veniva a trovare la tua amica?»
«Andavo a dormire sul divano del soggiorno».
«Sempre?»
«Che cosa intendi dire?»
C'era sotto qualcosa, era evidente. La voce di Kay aveva avuto un attimo di esitazione nel pronunciare le ultime parole. Aveva risposto a una domanda con un'altra domanda, rivelando così il suo imbarazzo. E lui, fuori di sé, pensando alla parete che lo separava da Winnie e dal suo J.K.C., «Sai benissimo a cosa mi riferisco».
«Su, camminiamo».
Erano soli nel quartiere deserto, con la sensazione di non avere più niente da dirsi.
«Entriamo?»
Un altro piccolo bar. Un piccolo bar che lei doveva conoscere dal momento che si trovava nella sua strada. Pazienza. La contentò, ma se ne pentirono subito. La sala era troppo grande e maleodorante, il bancone unto e i bicchieri mal lavati. Tutt'altra cosa dalla complice intimità del bar di poco prima.
«Due scotch».
«Poi dammi lo stesso una moneta». Anche lì c'era quell'enorme aggeggio con i dischi, ma lei vi cercò invano la loro canzone. Mise su un disco qualunque, mentre un uomo mezzo ubriaco cercava di attaccar discorso. Bevvero il loro whisky tiepido e pallido.
«Andiamo via».
E una volta fuori...
«Non sono mai andata a letto con Rick, sai».
Gli scappò un sogghigno ironico. Perché adesso, invece che Enrico, lo chiamava Rick? Ma che importanza aveva, dopo tutto? Impossibile che non fosse andata a letto con altri uomini.
«Una volta ci ha provato, ma non ne sono neanche troppo sicura».
Kay avrebbe fatto meglio a tacere. Perché non lo capiva? Lo faceva apposta? Aveva voglia di ritrarre il braccio al quale lei si appoggiava, di camminare da solo con le mani in tasca, di accendersi una sigaretta o piuttosto la pipa, cosa che non aveva ancora fatto in sua compagnia.
«Preferisco dirti tutto, perché sennò chissà cosa vai a pensare. Intanto devi sapere che Rick è un sudamericano e una sera... È stato 2 mesi fa, in agosto. Faceva molto caldo. Hai mai vissuto a New York quando c'è afa? Ah, l'appartamento sembrava un forno».
Erano tornati in Washington Square e mentre a passi lenti camminavano intorno alla piazza, era come se ci fosse tra loro una distanza infinita. Perché Kay continuava a parlare se lui fingeva di non sentire? Perché, soprattutto, evocava delle immagini di cui lui sapeva che non sarebbe più riuscito a liberarsi? Avrebbe voluto ordinarle seccamente: «Sta zitta!» Ma non hanno proprio nessun pudore, le donne.
«Aveva addosso solo i pantaloni. Devo ammettere che molto ben fatto, Rick».
«E tu?»
«Io cosa?» Tu cosa avevi addosso?
Una vestaglia, probabilmente. Non ricordo. Sì, io e Jessie dovevamo essere in vestaglia.
Ed eri nuda sotto la vestaglia.
Probabile.
Sembrava che continuasse a non capire. E non era minimamente turbata, tanto che a un certo punto si fermò in mezzo ai giardinetti della piazza e si voltò.
Dimenticavo di farti vedere la casa della signora Roosevelt. Sai qual è? È quella sull'angolo.
Spesso, quando era alla Casa Bianca, il presidente faceva una scappata qui, anche solo per poche ore, all'insaputa di tutti, perfino della scorta. Poi riprese.
Quella sera
sarebbe stato capace di spezzarle un polso, pur di farla tacere.
Quella sera mi ricordo che volevo andare a farmi una doccia.
Rick, che era nervoso, non so perché, o meglio posso supporlo adesso che ci ripenso, ha cominciato a dire che eravamo tre idioti e che avremmo fatto meglio a spogliarci e a fare la doccia tutti insieme. Capisci? E l'avete poi fatta, questa doccia? Buttò la Comb con aria disgustata.
No, sono andata a farla da sola e ho chiuso la porta.
Da quel giorno ho evitato di uscire con lui senza Jessie. Perché? Vi capitava di uscire insieme?
Perché no?
E con l'aria più candida del mondo.
A cosa pensi?
A niente. A tutto.
Sei geloso di Rick?
No.
Di un po' conosci il number one, il bar?
Improvvisamente si sentiva stanco. Di colpo, quel vagabondare così per le strade con lei gli sembrò talmente insopportabile che fu sul punto di piantarla in asso con una scusa qualsiasi. Che cosa ci facevano insieme, appiccicati l'uno all'altro come due che si amano da sempre e sono destinati ad amarsi per sempre? C'era quell'Enrico, quel Rick, quella doccia a tre. Lei aveva mentito, lo sentiva, ne era sicuro. Non era tipo da resistere a una proposta così stravagante. Mentiva, con candore, non per ingannarlo, ma per bisogno di mentire, così come aveva bisogno di posare lo sguardo su tutti gli uomini che passavano, di sorridere, per farsi ammirare da un barman, da un cameriere o da un tassista.
«Hai visto come mi ha guardata?»
A proposito di chi gliel'aveva chiesto poco prima? Dell'autista che li aveva portati al Greenwich Village e che probabilmente non l'aveva neanche notata, tutto preso com'era dall'idea della mancia. Tuttavia, Comb entrò dietro di lei in una sala debolmente illuminata da morbidi luci rosa, dove un pianista suonava distrattamente lasciando scorrere le lunghe dita pallide sulla tastiera e sgranando note che finivano col creare un'atmosfera densa di nostalgia. Poco prima lei si era fermata un momento per dirgli «Lascia il soprabito al guardaroba!» Come se non lo sapesse. Ma era lei a guidarlo e attraversava la sala dietro al maître radiosa, con un sorriso eccitato sulle labbra. Doveva credersi bella, ma lui non la trovava bella. Gli piacevano soltanto quel suo viso un po' pesto, quella pellicola di sottili rughe sulle palpebre che a volte prendevano dei riflessi violacei e persino, in altri momenti, quella spossatezza che le piegava all'ingiù gli angoli della bocca. Due scotch. Era una necessità per lei attaccare discorso con il maître, sperimentare anche su di lui quel fascino che si immaginava di avere. Con l'aria più seria del mondo gli chiedeva informazioni del tutto inutili sui numeri del programma già eseguiti o su un certo artista che aveva visto esibirsi in quello stesso locale qualche mese prima. Nel frattempo, naturalmente, si accendeva una sigaretta, faceva scivolare delicatamente la pelliccia dalle spalle e con la testa rovesciata all'indietro sospirava con aria soddisfatta.
«Non sei contento?»
E lui, irritato. «Perché non dovrei?»
«Ma non lo so, ho l'impressione che in questo momento mi detesti». Doveva essere molto sicura di sé per dire la verità in modo così semplice e crudo.
Sicura di che? Dopotutto, che cosa lo tratteneva accanto a lei? Che cosa gli impediva di tornarsene a casa? Non la trovava affascinante, non era bella e neanche giovane. Inoltre, aveva l'aria di chi ha vissuto troppe avventure. Che fosse proprio quell'aria ad attrarlo, a commuoverlo.
«Scusami un momento».
Andò con la massima disinvoltura a sussurrare qualcosa al pianista e per l'ennesima volta sfoderò automaticamente il sorriso della donna che vuole sedurre,
che soffrirebbe nel vedersi rifiutare uno sguardo di ammirazione perfino dal mendicante a cui allunga una moneta per strada. Tornò verso di lui, raggiante, con gli occhi che sprezzavano ironia, e ha ragione, perché era per lui, o per loro due, che questa volta aveva usato il suo fascino. Le dita che scorrevano sui tasti cambiarono ritmo, e nella luce rosata si diffusero le note della loro canzone. Lei ascoltava con le labbra socchiuse, mentre il fumo della sigaretta le saliva dritto davanti al volto, come fosse incenso. Finita la melodia, ebbe un piccolo scatto nervoso. Balzò in piedi, raccolse il portasigarette, l'accendino, i guanti e ordinò: «Paga, andiamo!» Mentre lui si frugava in tasca, tornò sui suoi passi per dirgli: «Dai sempre troppa mancia. Qui bastano 40 cent». Era una presa di possesso, più che altro. Una presa di possesso pacata, che non ammetteva repliche. E lui non replicò. Davanti al guardaroba, Kay disse ancora: «Lascia 25 cent». Infine, una volta fuori: «Non è il caso di prendere un taxi». Per andar dove? Era così sicura che sarebbero rimasti insieme? Non lo sapeva neppure che lui aveva tenuto la camera al Lotus, ma in cuor suo doveva esserne convinta. «Prendiamo la metropolitana?» Kay gli chiedeva il suo parere. Era già qualcosa. «Non subito», rispose lui. «Preferirei camminare un po'». Si trovavano, come la sera prima, in fondo alla Quinta Avenue, e già lui sentiva il bisogno di rifare le stesse cose. Aveva voglia di camminare con lei, di svoltare nelle stesse strade, di fermarsi magari in quello strano seminterrato dove avevano bevuto l'ultimo whisky. Sapeva che era stanca e che con quei tacchi alti camminava con difficoltà, ma l'idea di vendicarsi facendola soffrire un po' non gli dispiaceva. Inoltre, era curioso di vedere se avrebbe protestato. Una sorta di esperimento. «Come vuoi?» Stava per arrivare il momento delle confidenze. Lo temeva e lo sperava insieme. Non era tanto ansioso di sapere di più sulla vita di lei quanto di raccontarle la propria, e soprattutto di dirle chi era, perché inconsciamente gli seccava essere preso per uno qualunque, essere amato come uno qualunque. La sera prima, quando si era presentato, lei non aveva fatto una piega. Forse non aveva sentito bene, o forse non le era venuto in mente di collegare l'uomo incontrato a Manhattan alle 3 del mattino al nome che certo aveva visto campeggiare, scritto a caratteri cubitali, su tutti i muri di Parigi. Mentre passavano davanti a un ristorante ungherese, Kay gli domandò: «Sei mai stato a Budapest?» Comba annuì, pur sapendo benissimo che a lei, in realtà, non importava nulla della sua risposta. Sperava confusamente che quella fosse l'occasione per parlare di sé, ma lei stava già riannodando il filo dei suoi ricordi personali. «Che splendida città! Credo che fra tutte sia quella dove sono stata più felice. Avevo 16 anni. Nel sentirla rievocare i suoi 16 anni, lui si accigliò, temendo di veder sorgere tra loro il fantasma di un altro Enrico. «Ci ho vissuto con mia madre. Ti farò vedere una sua fotografia. Era la donna più bella che abbia mai visto». Per un attimo si chiese se non parlasse con tanto fervore solo per impedire a lui di parlare. Che idea si era fatta di lui? Un'idea sbagliata, ovviamente. Pure restava aggrappata al suo braccio senza la minima intenzione di difendersi. «Mia madre è stata una grande pianista. Di sicuro l'hai sentita nominare perché ha suonato in tutte le capitali. Miller, Edna Miller. È il nome che porto da quando ho divorziato e che portavo da ragazza, perché lei non ha mai voluto sposarsi per via della sua arte. Ti stupisce?»
«Stupirmi?
E perché mai?» Aveva voglia di risponderle che la cosa non lo stupiva affatto, perché anche lui era un grande artista. Lui però si era sposato e proprio per questo... Chiuse gli occhi per un attimo, poi li riaprì e si vide, come avrebbe potuto vederlo chiunque altro, ma con maggiore lucidità, su un marciapiede della Quinta Avenue, al braccio di una donna che non conosceva e con la quale stava andando chissà dove. Lei fraintese: «Ti sto annoiando?»
«Al contrario. Ti interessa sentirmi parlare di quando ero ragazza?»
Era incerto se chiederle di tacere o di continuare. Quello su cui non aveva dubbi era che, quando Kay parlava, lui provava un dolore sordo, come una fitta di angoscia in corrispondenza del cuore. Perché? Chissà, forse avrebbe voluto che la vita di lei fosse cominciata solo la notte prima. Ma non aveva importanza. Niente aveva più importanza dal momento che aveva deciso, improvvisamente, di non opporre più resistenza. Ascoltava, camminava. Guardava i globi luminosi dei lampioni che si succedevano a perdita d'occhio, i taxi che scivolavano via silenziosi e nei quali si intravedevano quasi sempre delle coppie. Non aveva forse provato anche lui il desiderio lancinante di far parte di una coppia? Di avere una donna che gli si appoggiasse al braccio, come Kay stava appunto facendo?
Anna Bonaiuto ha letto Tre camere a Manhattan di Georges Simenon, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.